buongiorno a tutti intanto.
Buongiorno.
Benissimo. Io mi chiamo Franco, e ovviamente vengo dall'Italia, sono nato e cresciuto in Sardegna e con tutta la mia famiglia, lì ho conosciuto mia moglie, Loredana, e dopo la mia conversione Dio ha messo nel mio cuore di poter il desiderio di poter servire il Signore nel resto della mia vita. Significa, per me nel mio caso, significava lasciare le cose che avevo, sia la famiglia, il lavoro che avevo, per dedicarmi a quello che aveva stravolto la mia vita, cambiato letteralmente la mia vita, che non era una religione ma era la persona di Gesù, che non ho mai visto personalmente, però avendolo conosciuto attraverso la Bibbia, la sua parola, quella che tutti noi abbiamo a casa, non solo mi ha strappato, tolto fuori da quel pantano fangoso, da quella situazione, dalle mie situazioni personali, ma ha tolto ad esempio dal mio cuore la paura di dormire. Gioele parla della paura di morire, avevo una paura tremenda di morire, perché sapevo che me ne sarei andato all'inferno, perché lo meritavo come ciascuno di noi. Poi mi hanno spiegato che chiedere perdono a Gesù per i propri peccati avrebbe per certo dato la vita eterna con Dio, non opere buone, non chiese, non religione. Così io feci quel passo nell'89 e poi mi sposai pochi anni dopo con mia moglie, lasciamo la nostra amata e bella isola e adesso da quasi 18 anni serviamo il Signore in Italia per quando è possibile, insegnando la Bibbia, predicando il Vangelo e cercando di dire alle persone quanto bello è conoscere Gesù personalmente. O no?
Sì.
Quanto è bello conoscere Gesù, quanto è bello sapere che quello che è successo 2000 anni fa con Cristo non è solo un avvenimento storico, ma è molto di più. È la trasformazione, è il mezzo che Dio usa per trasformare le vite personali, familiari e tante altre belle cose. E siamo qui in Svizzera perché a diversi anni abbiamo conosciuto questi fratelli e abbiamo questa gioia ogni 2 mesi di incontrarci per condividere insieme la parola di Dio. Ci sono i saluti di mia moglie, vi saluto a tutti. Grazie. E oggi mi sono portato Lillo, che è diverso da mia moglie, molto diverso, però questo è quello che c'è a disposizione. È il primo uomo che si è convertito nel paese dove viviamo, in provincia di Perugia, a Marciano, dopo Paolo, che già avete conosciuto. Comunque Loredana ci teneva a salutarvi tutti in modo particolare con noi. Un abbraccio, facciamo un abbraccio collettivo a tutti, così siamo a posto, ok? Allora, cosa vorrei fare io questa mattina? Qualche settimana fa, non ricordo esattamente quando, però ho trattato un tema da noi in chiesa che per me è molto molto importante, che sono le decisioni. E quando sono i momenti giusti di prendere certe decisioni. Avete notato che nella vita ci sono occasioni particolari nelle quali occorre prendere una decisione immediatamente, altrimenti quel treno passa e poi non c'è più l'occasione. Anche nelle cose più semplici, anche quando sappiamo che ci sono degli sconti nei supermercati, se sappiamo che finiscono l'8 aprile, prima dell'8 aprile andiamo perché è da sfruttare il momento, è un carpe diem, cogli l'attimo per andare, altrimenti poi non si può più fare. Nella vita spirituale è esattamente la stessa cosa. Ci sono dei momenti in cui occorre prendere delle decisioni che sicuramente influenzeranno la nostra vita, la personale e familiare. Però occorre prenderle per evitare che possa accadere il peggio nella nostra vita. Quindi quello che oggi decido ha delle conseguenze domani, fra una settimana, fra un mese. Se non decido, ha lo stesso delle conseguenze, piccole o grandi, ma ci sono sempre delle conseguenze. Quindi oggi il tema sarebbe così, con gli altri. E soprattutto vorrei che questo mio condividere questa mattina fosse accompagnato da questa domanda. Adesso, questo, è il momento giusto per fare quello che stai facendo? Quello che stai facendo adesso, devi farlo adesso? può essere rimandato, oppure adesso è l'attimo di fare qualcosa che hai deciso di non fare. Quindi come cristiani, come figli di Dio, quello che stai facendo adesso, le tue preoccupazioni di adesso, è il momento giusto per preoccuparsi di quelle cose, è il momento giusto per fare quello che stai facendo, oppure ci stiamo dedicando adesso alle cose sbagliate, oppure adesso non abbiamo ancora preso la giusta decisione. Proviamo a sviluppare questo tema. E che Dio ci guidi. Allora, iniziamo per prendere spunto dal profeta Ageo. Il profeta Ageo venne usato da Dio per parlare al suo popolo, quindi agli ebrei, dopo che questi, dopo aver vissuto 70 anni in esilio, schiavi, come il profeta Geremia già aveva profetizzato, ritorna al popolo, ritorna in vari momenti, diciamo, ritorna in Israele, in un momento per costruire il Tempio, Esdra, e in un secondo momento con Neemia per ricostruire le mura della città. Ritornano per costruire il Tempio, quindi la casa di Dio che era stata distrutta da questo signore che si chiamava Nabucodonosor, completamente distrutta. Loro ritornano perché dovevano ricostruire il Tempio. Questo era il proposito per il quale erano ritornati. Dio li aveva liberati per ritornare a Gerusalemme. Ritornano, iniziano, dopo circa un anno e mezzo, smettono di costruire il Tempio e si dedicano ad altro. Dopo circa 15-16 anni interviene Dio con il profeta Ageo e gli dice quello che si legge in questi due capitoli. Ci siamo?
Sì.
Sì?
Sì?
Benissimo. Capitolo 1 di Ageo. Leggiamo dal versetto 2. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre il mio tempio è in rovina? Quindi, per quello che dice il profeta Ageo, Dio attraverso Ageo, dice che il motivo per il quale Dio sta parlando al suo popolo, il motivo per il quale ha scritto questo, il profeta Ageo gli ha detto queste cose, è perché il popolo diceva una cosa. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Si stavano dedicando alle loro case, ne avevano bisogno, ma le loro case erano ben rivestite di legno, lussuose, mentre il tempio di Dio era in rovina. Loro avevano deciso di dedicarsi alle loro case piuttosto che al tempio di Dio. Ci siamo? Erano lì con un proposito per costruire il tempio, ma loro avevano deciso in quel momento di dedicarsi alle loro case e dicevano: prima le nostre case, dopo il tempio di Dio. Dio, prima i nostri desideri, dopo i tuoi desideri. Prima la nostra volontà, dopo la tua volontà. E allora il Signore interviene dicendo: ma è questo il momento giusto di fare quello che state facendo? Non li accusa dicendo che è sbagliato costruire le case o farle bene, no, è che il momento era sbagliato. Per questo gli dice: ma ti sembra questo il momento di fare quello che sto facendo? Per questo io ho fatto la domanda all'inizio e vorrei che questa domanda ti accompagnasse questa mattina o anche durante la settimana. Questo è il momento giusto di fare quello che stai facendo? O c'è qualcosa di più importante che dobbiamo fare? Queste persone, il paradosso qual è? Che non si erano resi conto che tutto gli stava andando male proprio perché si stavano dedicando alle cose sbagliate in quel momento. Invece di fare la cosa giusta in quel momento ne stavano facendo altre. Allora Dio gli dice bene, diverse volte gli dice questa frase in Ageo. Versetto 5, la seconda parte. Riflettete bene sulla vostra condotta. Guardate, dice, avete seminato poco, avete seminato molto e avete raccolto? Pensateci, qual è il motivo? Mangiate e non vi saziate. Bevete senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario, lo mette sul salario in una borsa bucata. Riflettete. È molto facile applicarlo nella nostra vita cristiana di oggi. Perché occorre riflettere perché alcune cose non vanno nella mia vita. E vedrete che probabilmente scopriremo che ci stiamo dedicando alle cose sbagliate in questo momento. Stiamo dando la priorità alle cose sbagliate piuttosto che al proposito per il quale Dio ci ha messi lì, dove siamo. Costruire le case e farle belle era un errore? No! Ma il Signore gli chiede, ma questo è il momento giusto? Adesso io vorrei che tu personalmente ti chiedessi a te stesso, a te stessa, questo è il momento giusto di fare quello che stai facendo, di preoccuparti per ciò che ti preoccupa, di sforzarti di migliorare qualcosa nella tua vita economicamente oppure no, questo è il momento giusto, sì o no? O forse il Signore ha qualche altro proposito per te e per me. Da questo principio, da questa base partiamo. E adesso vediamo che questo principio sbagliato di dedicarsi alle cose sbagliate e c'era anche nel Nuovo Testamento, ma c'è anche oggi, sia chiaro. Dove noi abbiamo sempre dei ma, dei però e dei se quando Dio ci chiede di fare qualcosa. Vediamo, proviamo a vederli insieme alcuni di questi. Vangelo di Matteo, Vangelo di Matteo capitolo 8, Vangelo di Matteo capitolo 8 dal versetto 18.
Aspettate, questo no, ma è quello che vorrei, lo vediamo dopo questo.
Luca, Vangelo di Luca,
facciamo così che ti faccio. Vangelo di Luca capitolo 9. Poi ritorniamo in Matteo. Luca capitolo 9 dal versetto 57. Iniziamo qui, dopo ritorniamo in Matteo.
Luca 9, 57. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse, io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose, le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ad un altro disse, seguimi. Ed egli rispose, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, lascia i morti, che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vada ad annunciare il regno di Dio. Ad un altro ancora gli disse al Signore, ti seguirò Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volta lo sguardo indietro è adatto al regno di Dio. Quindi non solo in Ageo diversi secoli prima, ma anche nel Nuovo Testamento, ma lo vediamo poi anche oggi, vediamo che c'è, è successo con queste persone, che c'è il prima, permettimi di, e cioè: Signore, io ti do la mia disponibilità, però permettimi prima di andare, permettimi prima di fare, prima ancora di poterti seguire, fare quello che tu mi chiedi di fare. E lì continua questa domanda: ma questo è il momento giusto di fare quello, o c'è qualcosa che dovrei fare prima? Quando il Signore mi chiede di fare qualcosa, io sono in grado, devo mettere delle condizioni a Dio, oppure la mia obbedienza, il mio sì deve essere assoluto? E cioè, se il Signore mi chiama, ti chiama a fare qualunque cosa, la mia obbedienza deve essere condizionata o assoluta? Vuol dire, non permettimi prima, sai, prima vorrei, quelli di Ageo, ai tempi di Ageo dicevano: prima dobbiamo costruire le nostre case, dopo penseremo al proposito per il quale siamo qui. Questo è quello che ha causato la mancanza di benedizioni nella loro vita, anche materiali. Anche materiali. Vi rendete conto, diceva Ageo, Dio attraverso Ageo, che quando voi seminate raccogliete poco? Vi rendete conto che mangiate non avete sete, mangiate non vi saziate, bevete non avete sete, vi coprite non siete riscaldati? Vi rendete conto che quello per cui vi state sforzando e lavorando non sta portando le benedizioni che vi aspettavate? Semplicemente perché avevano deciso di fare delle cose in quel momento quando Dio ne aspettava l'altra. In questo caso ci sono persone che pensano alla propria comunità. All'inizio era uno scriba, era una persona, come dire, socialmente medio alta, non era un pescatore come i discepoli di Cristo, quindi aveva degli agi. Quindi quando gli dice che era disposto a, Gesù gli risponde: guarda che io non so dove andare a dormire, non so dove poggiare il capo. E poi di questa persona non se ne sa più niente, scompare, è perché era disposta a seguire Gesù, ma non era disposta a rinunciare a delle comodità che aveva. Signore, io ti seguo, purché non ci sia da soffrire tanto, no? Purché lui avesse sempre una bella casa, una bella macchina, una buona situazione economica, però sono disposto a seguirti, purché... Ecco, mettere queste condizioni non sta bene. Poi quando l'altro gli dice che era disponibile, però c'era delle cose da sbrigare in famiglia, non è che Gesù gli stava dicendo: è sbagliato che tu ti occupi del funerale, che tu vada, non era quello sbagliato, è mettere condizioni a Cristo che non è giusto. Riuscite a vedere la differenza? Non è sbagliato avere una bella casa o adoperarsi perché sia bella, è sbagliato mettere condizioni a Cristo: prima la mia casa, dopo la tua volontà. È sbagliato dire: Signore, io sono disposto a servirti appena mi sistemo economicamente, appena mi cambio la macchina, appena mi compro i mobili, inizio a dedicare, appena mi compro una scrivania, inizio a leggere la Bibbia. No! Le comodità, neanche la famiglia può prendere il posto di Dio, perché Dio benedice la tua famiglia quando Dio è al primo posto nella tua vita, come marito, come moglie, come genitore. Non solo, nel capitolo, ora voglio vedere in che cosa succedeva e in che cosa si confidavano, per l'appunto, in Luca, sempre in Luca, capitolo 19, Matteo 19, perdonatemi, la mia memoria mi ha ingannato. Matteo 19, c'è l'incontro di Cristo con il giovane ricco. Matteo capitolo 19, versetto 16. So che la conoscete, permettetemi di leggerla nel caso qualcuno l'abbia dimenticata o non conosca la storia. Matteo 19, dal versetto 16. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: perché mi interroghi intorno a ciò che è buono?
uno solo è buono, ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Chiese questa persona. E Gesù rispose, questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui, ma tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. Ora sia ben chiaro che Gesù non sta dicendo che per andare in cielo doveva vendere tutti i suoi beni. Ci sente? E che il giovane ricco dice, cosa mi manca? Cosa dovrei fare? E questa persona, avendo, confidando molto nelle ricchezze, nello stesso brano, nel Vangelo di Marco, ve lo faccio leggere, Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 24, stessa storia raccontata da un altro Vangelo. Marco 10, 24 dice, i discepoli si stupirono di queste parole e Gesù replicò loro, parlando del giovane ricco, figlioli, quanto è difficile per quelli che, non per quelli che sono ricchi, ma per quelli che confidano nelle ricchezze, entrare nelle ricchezze. E che la fiducia di queste persone era riposta non in colui che volevano seguire e servire, ma in ciò che avevano. Lo stesso problema aveva il popolo di Israele con Ageo. Volevano magari seguire Dio, ma la loro fiducia era riposta nelle cose materiali, che in quel caso erano delle belle case, ben rivestite di legno, non dico lussuose, ma belle, mentre la casa di Dio era in rovina. Ecco perché la domanda. Ma quello che stai facendo, questo è il momento giusto per farlo? O c'è qualcosa di più importante ai tempi di Ageo e del Tempio, qualcosa di più importante da fare? Signore, ma io ti voglio seguire, benissimo, rinuncia a tutto. E allora la prossima settimana. Signore, io voglio fare la tua volontà, perfetto, benissimo, mettimi prima della, di importanza, mettimi prima della tua famiglia, così che io possa benedire te e la tua famiglia. No, si va bene. Voglio servirti, ma non voglio abbandonare le mie comodità. Capite, quando si mettono delle condizioni a servizio per il Signore, nella tua vita e nella mia vita mancheranno benedizioni, anche materiali. E non vale dire, anche se non lo faccio tanto, sono benedetto materialmente, perché prima o poi si passa la cassa. Prima o poi c'è da fare un conto con Dio, al quale devo rendere conto. Devo rendere conto quali erano le priorità nella nostra vita, se era servire Dio oppure no. Questi sono gli esempi negativi. Ora però voglio farvi vedere l'esempio positivo di chi non ha perso l'occasione, quando ha avuto l'occasione, di seguire Cristo. Non si è lasciato sfuggire l'occasione, indipendentemente dal prezzo che c'era da pagare. Ci siamo? Allora, vi cito un versetto e poi andiamo in Romani, capitolo 1. Andate in Romani, capitolo 1, intanto. Quando San Paolo ha avuto la visione e Cristo ha parlato al suo cuore, vi ricordate, Atti capitolo 9 versetto 6, io ve lo cito, voi andate in Romani capitolo 1, in Atti capitolo 9 versetto 6 Paolo dice al Signore Gesù, cosa vuoi che io faccia? Dimmi, cosa vuoi che io faccia? Totale disponibilità, pur sapendo quello che in parte sapeva, quello che gli sarebbe capitato essendo un fariseo, essendo colui che perseguitava prima i cristiani, adesso passava dall'altra parte, quindi diventava da persecutore a perseguitato. Malgrado questo, Paolo dice, cosa vuoi che io faccia? Qual era il momento giusto per dire al Signore Gesù, cosa vuoi che io faccia? Dimmi cosa vuoi che faccia. E un giorno, scrivendo la lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 15, leggiamo anche il 14, dice così, io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti e come verso gli ignoranti. Così per quanto dipende da me sono, è un versetto che io personalmente cito spesso perché questo dà l'idea di cosa significhi servire Cristo. Per quanto dipende da me io sono,
Cosa vuol dire? Adesso o nel futuro?
Adesso.
Questa è la differenza. Quello che stai facendo adesso è il momento giusto di farlo, oppure è il momento di dire, per quanto dipende da me, io sono pronto a fare quello che tu mi chiedi di fare per la chiesa di Nidels. Per quanto dipende da me, per quella famiglia X, sono disposto a fare quello che tu mi chiedi di fare adesso, sono pronto. Quando? Oggi, domenica, appena è possibile, subito. Però tenete in mente il versetto che vi ho citato di Atti, capitolo 9, versetto 6. Cosa vuoi che io faccia? Se nella nostra vita non c'è, Signore, dimmi cosa vuoi che io faccia. Tutto quello che faremo sarà come il popolo di ebreo ai tempi di Ageo. Pensiamo alle nostre cose, che non è sbagliato farle, è solo il momento sbagliato forse di farle. E poi ci troveremo senza le benedizioni che Dio ci vuole donare, solo perché abbiamo deciso di pensare alle nostre comodità, alla mia famiglia, alla mia cosa personale, e abbiamo confidato nelle cose sbagliate piuttosto in colui che abbiamo detto che volevamo servire. Ora guardate bene, vi faccio vedere velocemente, fatta come volete, vi faccio vedere velocemente cosa è successo nella vita di Paolo, quando nel momento giusto ha detto, per quanto dipende da me, io sono pronto. Ci siete? Quindi mettete da una parte sulla bilancia il popolo di Dio ai tempi di Ageo, hanno pensato prima alle loro cose, al giovane ricco, allo scriba che ha detto io vorrei seguirti ma le comunità no, allora non c'è come, permettimi prima di andare a seppellire, signore io vorrei prima, ecco, quello mettete da una parte. E adesso qua, quando l'apostolo Paolo semplicemente disse, per quanto dipende da me, io sono pronto. Allora, sempre in Atti degli Apostoli, e lì rimarriamo perché vi faccio vedere la conseguenza di quando diamo la disponibilità al Signore. Atti capitolo 22. Atti capitolo 22. Paolo a chi l'ha detto, per quanto dipende da me, io sono pronto? No? A chi lo ha detto? A chi ha scritto?
Ai Romani.
Paolo era in Israele. I Romani non li conoscevano, non era mai stato in Italia. Immaginate il viaggio, no, come poteva essere a quei tempi, non è che prendevano un aereo. Era molto complicato, lungo e pericoloso il viaggio. Però lui ha detto quella frase, per quanto dipende da me, io sono pronto. A Dio non è sfuggita, guardate cosa succede. Lo vediamo velocemente, se voi lo leggete a casa tranquillamente questa storia, vi vedrete molti più dettagli. Per questione di tempo io ve la faccio un po' più corta. Capitolo 22 di Atti, versetto 18. Leggiamo anche il 17. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel tempio, fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva, affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me. E io dissi, Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. Ma egli, quindi Gesù, gli disse, va perché io ti manderò lontano tra i popoli. Molto generica come cosa, ti manderò lontano. Lui era disposto e Gesù gli dice, io ti manderò lontano. Quindi il Signore conferma il fatto che lui deve andare da altre parti. Nel capitolo 23, sempre di Atti degli Apostoli, versetto 11. La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse, Paolo era stato arrestato nel Sinedrio, quindi, e gli disse, fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza a me a Gerusalemme, così bisogna che tu renda testimonianza dove?
Roma.
Quando noi diamo la disponibilità a Dio di fare qualcosa, Dio ti prende sul serio. Dio ti prende sul serio. Non per le tue o le mie capacità, non per la mia o la tua conoscenza, non per quello che sai fare o quello che non sai fare, perché se io quando ti sono diato come è stato conto corrente, non è per quello, è una disponibilità di cuore
a dire a Dio: per quanto dipende da me, io sono pronto a fare quello che tu mi chiedi di fare. Poi va avanti la storia, perché si complica un pochino. Capitolo 25, questo è interessante, leggiamo versetto 11. Se dunque sono colpevole, Paolo lo avevano arrestato, dice: se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa da meritare la morte, non rifiuto di morire, ma se nelle cose nelle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare nelle loro mani, io mi appello a Cesare. Che una frase detta così a noi può sembrare detta così. Quando Paolo disse: Signore, cosa vuoi che io faccia? Per quanto dipende da me, io sono pronto. Guardate come il Signore ha guidato nei dettagli la vita di Paolo. Ha permesso che non accettassero la predicazione di Paolo i giudei e l'ha mandato ad altri popoli, anche dai romani. Ora Paolo si trova agli arresti e lui dice: io mi appello a Cesare, perché quello che sta, era cittadino romano, quello che mi stanno, ciò di cui mi stanno accusando è falso, quindi io mi appello a Cesare. Per lui era una decisione di scampare, di essere processato in modo corretto e giusto. Quella decisione di dire quella frase è stata guidata da Dio. Sapete perché? Perché poco più avanti, capitolo 26, le autorità dicono questo. Capitolo 26, versetto 32. Agrippa disse a Festo, erano quelli che potevano decidere sulla vita di Paolo, quest'uomo poteva essere se solo che interessante se fosse stato zitto, se fosse rimasto zitto, potevano liberarlo. Ma quando una persona ha Dio al primo posto nella propria vita, Dio condiziona le decisioni, anche se ti assembrano decisioni che non hanno importanza. Questa decisione presa da Paolo, io mi appello a Cesare, guidata da Dio, perché era il mezzo che Dio ha usato per portarlo dove?
Allora.
E dove voleva andare Paolo?
Allora.
Riuscite a vedere come Dio cambia e condiziona la vita delle persone quando ha un cuore disponibile? Va a Roma, in quel contesto ha avuto molte difficoltà Paolo, questo è interessante, ci andiamo ancora più veloci. Lo arrestano, lo maltrattano, eccetera, eccetera. Tutte quelle difficoltà Dio le ha permesse perché Paolo si appellasse a Cesare e perché Paolo andasse a Roma. Vedete, quelle difficoltà che a me sembrano non aver senso nella mia vita sono un mezzo che Dio ha usato per preparare Paolo per andare dove? A Roma. Paolo per scampare dice: no, allora mi appello a Cesare. E io mi immagino Dio dietro che ha architettato ogni cosa, gli ha preparato ogni cosa, come dire: Paolo, sei disponibile? Perfetto. Per mandarti a Roma, però devo farti arrestare dai giudei, stai un paio d'anni lì, dopodiché ti maltratteranno a tal punto che tu sarai così preoccupato che ti dovrà appellare a Cesare e io userò quella tua decisione per portarti a Roma. Solo perché un giorno Paolo disse al Signore: cosa vuoi che faccia? Le difficoltà non vengono per caso. Sono strumenti che Dio usa per compiere la sua opera. Anche quelle più grandi? Anche quelle più grandi. Vi ricordate la storia di Giuseppe e i suoi fratelli? Quando i fratelli si presentano davanti a Giuseppe, impauriti perché ormai erano sicuri che Giuseppe li avrebbe uccisi, cosa dice Giuseppe delle sue difficoltà? Ve lo ricordate? Dio le ha usate perché io arrivassi qui. Dio ha permesso che voi mi buttaste in quel fosso, in quel pozzo, ha permesso che fosse accusato ingiustamente dalla moglie di Potifar, che andasse in prigione, che si dimenticasse di me il paniere e il coppiere, che rimanessi quegli anni in prigione. Dio ha usato tutto questo perché voi e io potessimo essere benedetti. Riuscite a vedere la differenza? Il popolo invece ebreo lavoravano, si affaticavano, dobbiamo sì perché non è pronta la casa, perché Dio li guarda. Se solo io fossi al primo posto, tutto questo ve l'avrei dato senza grandi sforzi, chissà quanto tempo. se solo aveste messo le cose in regola al posto giusto e se solo foste convinti che quello che state facendo era il momento giusto per farlo. Quello che stai facendo tu come madre, come moglie, come persona, questo è il momento giusto per farlo o c'è qualcosa che stiamo mettendo da parte, che abbiamo tralasciato? Come se non bastasse, Atti capitolo 28. Il viaggio di Paolo, ve lo ricordate? Disastro, naufragio, tutti pensavano di morire. Paolo era l'unico che mi diceva, ma non si muore? Come no? E ormai è fatta. No, no, io devo andare a Roma. Perciò qui non si muore. Malgrado le onde, abbiamo buttato via tutta la burrasca, la nave che si incaglia. No, no, non si muore, io devo andare a Roma. Perché mi sono occupato delle cose di Dio fino a questo momento. Gli ho dato la mia disponibilità, lui mi ha detto che mi porta a Roma e io vado a Roma. Perdono tutto e il popolo, gli abitanti del luogo dove la nave ha naufragato, gli danno i viri suicidi per arrivare a Roma. Atti capitolo 28 è la fine di questa storia. Versetto 16. Perché io do per scontato, poi magari voi non l'avete detto, quindi è giusto così. 28:14 dice: qui trovammo dei fratelli e fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni. E dunque? Certo, per noi è Paolo che è andato a Roma a predicare, è molto di più. È un uomo che ha dato la sua disponibilità di fare di lui ciò che voleva, cosa che io faccio. E che gli ha detto: io sono pronto anche a venire da voi. Gesù l'ha presa sul serio. Sei pronto? Sì, chi ha scelto il mezzo? Perché noi diremo: beh, sono pronto, mettimi su una nave, mare calmo, accompagnami fino, vabbè, anche Pozzuoli, Napoli, però fino a Roma. Poteva essere un viaggio tranquillo, sì o no? Certo! Però quando io do la disponibilità a Dio, è Dio che decide come raggiungere quell'obiettivo. E in questo caso c'era il carcere, c'era la punizione fisica, c'era il naufragio, c'era di tutto e di più. Quindi Paolo era disponibile, Dio lo usa, ma Dio sceglie il mezzo. Per quello gli esempi di poc'anzi negativi, permettimi prima, Signore, fai scegliere a me, prima questo, dopo vengo. No, è esattamente il contrario, prima io, dopodiché tutto il resto. Io non so se è il momento giusto di fare quello che stai facendo, questo lo sai solo tu. Vorrei che ricordassimo le parole di Giosuè, quando dopo aver portato il popolo nella terra promessa, alla fine, capitolo 24 di Giosuè, lui dice al suo popolo, al popolo di Dio: decidete oggi
a chi servire.
Io e la mia casa continuiamo a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, serviremo a te. Però oggi è la decisione. E la decisione è oggi di credere o no che Cristo è morto sulla croce per i miei peccati. Non domani, oggi. Oggi è il momento giusto per credere, non domani. Non per capire, per credere, sono due cose diverse. Credere che Gesù è morto sulla croce per me. Credere che i miei peccati possono essere tutti, tutti cancellati perché Cristo è morto e risorto e ha sconfitto la morte. Tutti i miei peccati cancellati. Oggi è il momento di dire: Gesù, non lo capisco, però grazie per essere morto sulla croce per i miei peccati. Se oggi invece dicessi: sì, potrebbe essere oggi il momento, ma prima devo, allora passa il treno e ci succederà come il popolo di Israele, o forse come lo scriva, come il giovane ricco, come le altre persone che hanno messo altre cose davanti a Dio e non magari come Paolo, che ha dato la sua disponibilità a Dio. Che cosa può fermare, stiamo finendo, che cosa può fermare il tuo correre nella vita cristiana? Qual è lo stato? Che cosa può impedirti di mettere in pratica ciò che il Signore oggi ti sta chiedendo di fare? Adesso prima di terminare io voglio farti vedere un video. di una persona che ha composto una canzone che molti di noi conoscono. Magari possiamo spegnere questo luce così si vede meglio. E prima di mettere questo video vorrei che voi pensaste a quello che abbiamo detto oggi. È il momento giusto di fare quello che stai facendo? Oppure ci sono cose più importanti alle quali dobbiamo pensare? Se oggi dai la disponibilità a Dio, lascia che Dio scelga il mezzo, la strada, il cammino, per darti ciò che Lui desidera dare. E spesso il cammino non è facile come questo fratello qui, però non è tornato indietro, non ha messo mano all'arato e poi è tornato indietro, è rimasto lì dove Dio l'ha chiamato per servire. Guardate.
Questa è una storia accaduta in un piccolo villaggio in India. In questo villaggio c'era una famiglia che abbracciò la fede cristiana e accettò Gesù Cristo come Salvatore e Signore. Questo fatto mise in agitazione il villaggio e tutti erano così sconvolti che si riunì una folla inferocita che trascinò la famiglia nella pubblica piazza. Il capo del villaggio minacciò il capofamiglia e gli disse: se tu, tua moglie e i tuoi figli non rinnegherete la vostra fede, sarete tutti uccisi, senza pietà. L'uomo non sapeva né cosa dire né cosa fare. L'unica cosa che affiorò nella sua mente furono le parole di una canzone che lui stesso aveva composto quando aveva deciso di affidare la sua vita a Dio. E così cominciò a cantare. Ho deciso di seguire Gesù Cristo. Non tornerò indietro. Non tornerò indietro. Per questo motivo i suoi figli vennero orribilmente uccisi.
I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
Gli fu data un'altra possibilità e questa volta ad essere in pericolo era la vita di sua moglie. Ma lui continuò a cantare. Anche se nessuno mi seguirà, io continuerò comunque. Non tornerò indietro. Non tornerò indietro.
Oh man, go with me, still I will follow. Oh man, go with me, still I will follow. Oh man, go with me. Still I will fall, no turning back, no turning back.
Dopo la tragica morte della moglie, all'uomo fu concessa un'ultima opportunità, quella di salvare se stesso. Ma lui continuò a cantare.
The cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Whoa.
Anche se quell'uomo e la sua famiglia morirono, accadde qualcosa di incredibile, di assolutamente incredibile. Quel giorno, nel cuore del capo del villaggio, venne piantato un seme che germogliò nel tempo, e alla fine l'uomo convocò tutti gli abitanti del villaggio nello stesso posto in cui avevano trucidato quella famiglia. Davanti a tutti rinunciò alla sua vecchia fede e dichiarò la sua fedeltà a Gesù Cristo nostro Signore. Questo diede vita ad una celebrazione e in quel preciso istante il Vangelo cominciò a germogliare e a crescere nella comunità, non solo in quel villaggio ma in tutta la regione. Tutti avevano visto la vera fede e avevano conosciuto la vera natura di Dio tramite il sacrificio di una famiglia coraggiosa che aveva pagato con la vita la scelta di affidarsi completamente a Dio. Oggi noi siamo fianco a fianco con la Chiesa perseguitata. Siamo una sola cosa nel corpo di Gesù Cristo. Dal momento che abbiamo tutti fatto la stessa scelta, ciascuno di noi ha detto: ho deciso di seguire Gesù, ho deciso di affidarmi a Lui. Alcuni di noi soffrono di più, altri di meno. Ma se anche un singolo membro soffre, tutta la comunità soffre con lui. Chiunque fra di noi goda di grandi libertà ha anche la straordinaria occasione di avviare un cambiamento. Un cambiamento che inizia con la preghiera. Noi non torneremo indietro mai. Molte persone affrontano questa realtà tutti i giorni e nonostante ciò proseguono il loro cammino. Possiamo noi tirarci indietro? Per favore pregate per quelli che hanno la nostra stessa fede, ma non la nostra libertà. Diventiamo sulla cosa con loro nella preghiera.
No turning back.
Vi leggo alcuni versetti per terminare. Quelli che Luca scrive di Paolo poco prima di andare a Gerusalemme e prima di affrontare la situazione che ha affrontato. Sentite. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. Soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa, il mio servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia. È il momento giusto di fare quello che stiamo facendo, perché se non è, se è il momento sbagliato, se accadono cose magari brutte come queste, a noi difficilmente, a me difficilmente qualcuno verrà a dirmi: se non rinneghi Cristo ammazza te la famiglia. È difficile, è quasi impossibile che accadano. A noi bastano, immagino, 200 franchi, 300 franchi più al mese per scendere a compromesso. Figuriamoci se ci viene a salvo. A noi basta il freddo, la lontananza, a noi basta la delusione di una persona, una parola scorretta dataci, dettaci, e rinunciamo chissà che cosa. A noi basta avere un hobby per rinunciare a servire Cristo. A me e a te, lo so, basta così poco, figuriamoci questo. Questa canzone che conoscete, non torno indietro, dovrebbe essere un po' il lema della nostra vita cristiana. Poter dire: Signore, per quanto dipenda da me, io sono pronto. Sicuro? Sì. Sì, perché non, la mia vita non è così preziosa, è più preziosa la tua volontà della mia vita. Perciò, qualunque cosa accada, io sono disposto a seguirti senza ma, senza se, senza però, senza ma, prima permettimi. Questo vuol dire che fosse reale nella mia vita, e ti auguro, ci auguriamo, penso insieme, che sia così. Oggi è il momento giusto di decidere cosa fare della persona di Cristo, del perdono dei peccati, se accettarlo oppure no, e oggi è il giorno ideale, il momento giusto per decidere se seguire Cristo alle sue condizioni oppure no. E che nel nostro cuore ci sia quella frase, adesso prego: io non torno indietro. Anche se io non torno. Preghiamo. Grazie Signore per l'esempio di persone come Paolo, però anche come questo fratello sconosciuto, la cui storia non è citata nella tua parola, ma che ha lasciato un esempio straordinario di non mettere niente e nessuno prima di te, neanche la propria vita. Signore, grazie, perché questi sono esempi che ci possono spronare e far capire che ci sono momenti giusti per fare le cose. E noi ti chiediamo oggi di aiutarci per questa settimana, sempre a chiederci se è il momento giusto per fare certe cose, oppure no. Signore, sonda ancora una volta i nostri cuori, vedi cosa va, cosa non va. Ti prego che oggi ciascuno di noi colga l'occasione per decidere e prendere la decisione, perché oggi è il momento giusto, perché il domani non ci appartiene. Perciò che tu possa benedire le decisioni di ciascuno dei presenti, nel nome di Gesù. Amen. Amen.